Sì. Sì. Questa è una grande opportunità, tornare di nuovo stasera, e una grande benedizione per me venire a parlarvi in merito al nostro Signore Gesù, che sono certo la maggior parte di voi conosca, e spero nel perdono dei vostri peccati e attraverso la sua grazia per voi, e possa egli impartirvi stasera ancor più della sua grazia. E quando ce ne andremo da qui, possiamo essere in grado, come quelli che venivano da Emmaus, i nostri cuori ardevano dentro di noi mentre gli si parlava lungo la via. Ora, ogni mattina, io credo che abbiamo un addetto alle pubbliche relazioni, come il signor Vail, qui tiene una lezione in un certo modo rispondendo a domande, parlando della scrittura. E qui in questo edificio, proprio in questo edificio mattino, e se qualcuno è libero e qualche ministro e così via vorrebbe farci visita, ebbene, ognuno è benvenuto. E fratello Vail è un insegnante piuttosto profondo. Veramente ha una buona istruzione. Quindi l'altro giorno ho detto io vorrei avere un'istruzione e devo usare parabole come qualcos'altro per spiegare, sapete, non ho abbastanza istruzione per analizzarlo, ma in un modo o nell'altro il Signore mi aiuta a tirare avanti. Così ricordo una volta c'era un uomo della scrittura, il suo nome era Giovanni, e il suo padre era un sacerdote, di solito seguivano quello che il loro padre faceva, ma lui aveva davvero un messaggio, doveva annunciare il Messia. Ed ora, se fosse sceso alla scuola dove si trovava suo padre, avrebbero detto: ora conosci il caro fratello tal dei tali, quello è proprio il Messia. Lo avrebbero quasi convinto parlando. Così, vedete, non andò in nessuna scuola simile, andò nel deserto, dove apprese di Dio. Notate i suoi messaggi che uscivano, non darebbe alcuna istruzione. C'entrò 9 anni e ne uscì a 30, predicò 6 mesi e fu ucciso. Ora troviamo che usò, disse, come i farisei uscirono, i sadducei, e lui disse: oh, voi generazione di serpenti. Era quello che aveva visto nel deserto, serpenti. Qualcosa che è sudicio e viscido e seducente, vedete. Ora qualcuno avrebbe potuto dire: bene, tu piccolo pezzo insignificante di sconvenienza o qualcosa, ma vedete, non sapeva che parole usare, così disse solo: voi generazione di serpenti. Era ciò che aveva visto nel deserto. Disse: chi vi ha avvisati a sfuggire all'ira che ha da venire? Non iniziate a dire che apparteniamo a questo e apparteniamo a quello, perché Dio è in grado da queste pietre, quello che aveva visto, di suscitare figli ad Abramo. E lascia e posta alla radice dell'albero. Sapeva cosa fare con un albero malsano. Chi mai non porterà buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco per bruciare la legna malsana. Vedete, tutto il suo messaggio era qualcosa con la natura, lo simboleggiò. La gente comune lo comprendeva. E poi loro, penso che a volte possa essere un po' meglio fare che tutte queste grandi parole che la gente apprende a scuola. Ora, abbiamo fatto un po' tardi ieri sera, così cercheremo di farvi uscire proprio in tempo stasera, se possiamo. E confido che il Signore non faccia piovere troppo stasera su questo tetto di lamiera, così crederemo e cercheremo di servire Lui al meglio della nostra conoscenza. Ora alziamoci mentre leggiamo la parola di Dio. Mentre leggiamo ora dal libro di Genesi e iniziamo al 22° capitolo e 7° versetto, leggiamo il 14° incluso. Ed Isacco disse ad Abramo, suo padre: padre mio. Ed egli rispose: eccomi, figlio mio. Ed Isacco disse: ecco il fuoco e le legne, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo disse: figliolo mio, e Dio si provvederà ad agnello per l'olocausto. Ed essi se ne andarono amendue insieme, e arrivarono al luogo al quale Dio aveva detto ad Abramo, ed egli edificò quivi un altare, ed ordinò le legne, e legò suo figliolo, e lo mise sull'altare di sopra le legne. E Abramo stese la mano e prese il coltello per riscaldare il suo figliolo. Ma l'angelo del Signore gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Ed egli disse: eccomi. E l'angelo del Signore gli disse: non mettere la mano addosso al fanciullo, e non fargli nulla, perciò che ora conosco che tu temi Dio, poiché tu hai dinegato, non mi hai dinegato tuo figliolo, il tuo unico. E Abramo alzò gli occhi e riguardò, ed ecco un montone dietro a lui, rattenuto per le corna di un cespuglio. E Abramo andò e prese quel montone e lo offerse in olocausto invece del suo figliolo. Ed Abramo nominò quel luogo Jehovah Jireh. Per questo si dice oggi: nel monte dell'Eterno sarà provveduto. Chiniamo i capi solo un momento e offriamo una preghiera. nostro Padre Celeste, ci viene detto da questa parola che è Dio, che fede viene dall'udire, e l'udire della parola di Dio. Ed ora, Padre, preghiamo che Tu ci impartisca il contesto di questa lettura, affinché potremo apprendere, come ci è detto dalla Bibbia, che tutte le cose in passato nel Vecchio Testamento erano esempio, affinché noi vedessimo, per coloro che obbediscono alla chiamata di Dio sono benedetti, e quelli che la rifiutano sono maledetti. Così preghiamo, Padre, che avremo comprensione stasera per rivelazione. Possa lo Spirito Santo rivelarci le cose che ci riguardano in questo giorno. È tutto nascosto in questo grande mistero di Dio che è stato fin dalla fondazione del mondo, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Voglio parlare sull'argomento, sapete, Signore, del pensiero di Jehovah Jireh. La parola significa Dio provvederà da se stesso un sacrificio. E parliamo di Abramo. E questo era il tempo in cui egli aspettava un figlio promesso. Per prendere la realtà, la reale verità di questo, torneremo indietro. E questo era il 22° capitolo. Vogliamo rivedere, ho alcune scritture annotate qui a cui mi piacerebbe riferirmi se possibile. E voglio parlare su di esse, voglio iniziare dal 12° capitolo. Torneremo e troveremo chi è questo personaggio, Abramo. Ed ora, come è successo che Dio l'abbia scelto? Sappiamo che la promessa è stata data ad Abramo e alla sua progenie dopo di lui. E solo essendo in Abramo, siamo eredi con lui, con la promessa. Ora, Abramo aveva progenie, e la progenie certamente aveva molte progenie, ma aveva una progenie per cui era la promessa. Ebbe Ismaele, e poi dopo che Sara morì, sposò un'altra donna ed ebbe 7 figli oltre alle figlie. E tutti loro sono progenie di Abramo, ma la progenie di Abramo, ma la progenie era quella che aveva la promessa. E la progenie effettivamente è la fede di Abramo, che aveva nella parola di Dio promessa. Ora Abramo troviamo qui, e noi non appare finché lo troviamo qui, verso il 12° capitolo, l'11° capitolo di Genesi, troviamo che suo padre scese da Babilonia. E Abramo era solo un uomo comune, proprio come voi, o io, o chiunque altro. E stava diventando piuttosto quello che pensiamo essere un uomo anziano, aveva 75 anni. Aveva sposato la sua sorellastra. Il suo nome era Sara. E il suo nome allora certamente non era Abramo, era Abramo. E quello di lei era Sarai. Così troviamo che lei era 10 anni più giovane di lui, che la faceva essere 65 e lui 75 anni. Probabilmente era un agricoltore, viveva là nella valle di Sinar, e viveva una vita comune. Lui probabilmente usciva di giorno, prendeva cibo dalla boscaglia e raccoglieva bacche, viveva quel genere di vita, proprio un uomo comune. Non c'era niente di speciale in lui. Ma un giorno Dio lo chiamò. Ecco cosa fece la differenza, quando Dio fece la chiamata. Ed ecco com'è per ogni vita. Serve Dio. Non è quello che fate voi, è quello che Dio fa. Vedete? Dite, ho cercato Dio. E vi sbagliate. Nessuno cerca Dio. Dio cerca l'uomo. Vedete? Non sei tu a cercare Dio, è Dio a cercare te. Gesù disse, voi non mi avete scelto, ma io ho scelto voi. Vedete? Quindi siete scelti prima della fondazione del mondo o non siete mai stati scelti? Egli è solo venuto a redimere quel nome. E tutti voi, quei nomi, sono su quel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, sono gli unici che ci saranno. Comunque, vedete, siete scelti in lui prima della fondazione del mondo. Quando l'agnello fu scelto, allora voi siete stati scelti con lui prima della fondazione e siete, come ho detto ieri sera, un attributo del pensiero di Dio. Vedete, è l'unico modo in cui potete essere eterni, l'unica forma di vita eterna, c'è solo una forma di vita eterna ed è Dio. Quindi, ed ecco tutto, egli è colui che è eterno. Ora, e troviamo che Abram aveva quel luogo e Dio nel Vecchio Testamento operava in simboli e ombre per mostrare cosa avrebbe fatto. Ora, qui troviamo che Dio gli parlò. E la grande cosa dopo che Dio lo chiamò, la chiamata che Dio fece era una chiamata soprannaturale. ma tuttavia non fece mai vacillare Abraham. Nessuna volta egli sapeva sempre che era Dio. Quella è una grande cosa, quando le chiamate di Dio sono soprannaturali. Non c'è niente di naturale. Dio prende il soprannaturale e lo fa operare nel naturale, ma le chiamate di Dio sono soprannaturali. La Bibbia dice che doni chiamate sono senza pentimento, vedete? Sono preordinate da Dio. Ora troviamo che in questo che Abraham, essendo chiamato, sentì la voce di Dio e gli disse qualcosa che era quasi totalmente impossibile. Lui, avendo 75 anni e sua moglie 65 anni, questo faceva sì che avesse passato la menopausa da circa 20 anni, aveva vissuto con lei da quando era una ragazza, non avevano figli, e tuttavia gli disse che avrebbero avuto un figlio. E tramite questo figlio il mondo intero, tutte le nazioni sarebbero state benedette. Ora, quella è una cosa strana, e Abraham, la Bibbia dice in Romani al 4 capitolo, non vacillò alla promessa di Dio tramite l'incredulità, ma fu saldo dando lode a Dio. E posso immaginare dopo il primo mese, certamente Sara, come ho detto, aveva passato la menopausa, il primo mese, posso immaginare Abraham disse, Sara, come stai cara? Niente di diverso. Ebbene, benedetto Dio, avremo comunque un bambino, lo avremo proprio, Dio disse che l'avremmo avuto. Sara, lavorando a maglia, le scarpine di lana, comprò le fasce di stoffa, le spille e tutto, si preparò preparandolo perché sapeva che Dio l'avrebbe avuto, Dio aveva detto così, vedete, passò il primo anno, senti diversa cara? Niente affatto. Lode a Dio, sarà un miracolo maggiore ora di quanto lo era la prima volta, vedi, un anno dopo lo avremo comunque. Perché? Dio disse così. Quello pone fine alla cosa, Dio disse così, no, Dio disse così. Passarono 10 anni, come ti senti ora cara? Ecco la 75 e lui ne ha 85. Ora potresti immaginare un uomo anziano, una donna così oggi che scendono all'ospedale e dicono, dottore, vogliamo fare dei preparativi, avremo... E Dio vi chiede di credere ad alcune delle cose più ridicole, ma egli lo rende sempre giusto. Dio, una persona che crede a Dio, agisce assolutamente in modo folle per il mondo. Potresti immaginare Mosè addestrato in tutta la sapienza degli egiziani, capo dell'esercito, gli eserciti dell'Egitto. Tuttavia 40 anni gli servirono per addestrarsi in quello e servirono a Dio 40 anni per togliere quell'istruzione da lui, proprio quanto servì al mondo per metterla in lui. Altri 40 anni egli lo addestrò bene, tolse da lui tutta l'istruzione e la teologia ed egli lo incontrò dietro il deserto e seppe di Dio più in 5 minuti della presenza di Dio che quello che imparò in 40 anni dai libri. È così. Dio lo si conosce tramite istruzione, egli si conosce per fede. Dio gli parlò nel soprannaturale. E che cosa ridicola a volte Dio ci fa fare. Potreste immaginare un uomo anziano, 80 anni, che fugge, un profeta che fugge da Dio, e nella presenza di Dio in 5 minuti, e il mattino dopo, potreste immaginarlo? Un uomo anziano, barba che scende giù così, e la testa pelata che splende, in mano un bastone storto, sua moglie seduta di traverso sul muro con un piccolo sul fianco lungo la strada. Dove vai, Mosè? Sto andando in Egitto per conquistarlo. Conquistarlo? Un'invasione di un solo uomo? E quello suona ridicolo. Ma la cosa è che lui l'ha fatto, perché Dio aveva detto così. E quello pone fine alla cosa. Quando Dio dice così, è tutto ciò che c'è in merito. Quello è tutto. Se Dio ha fatto la promessa, potete appendere la vostra anima sul cielo. E se potete crederlo, prendete la vostra. Se non lo credete, state lontano da ciò. Vi farà male. Ma se la credete, rimanete con essa e vi porterà alla vittoria, tanto certo quanto il mondo. E ora troviamo che Abraham non vacillò la promessa di Dio. E quando aveva 100 anni, e lei ne aveva 90, posso sentirlo, non può quasi parlare, ora sta diventando vecchio e flebile. Ebbene, Sara, cara, come ti senti? Ebbene, caro, mi sento diversa. Alleluia, lo avremo comunque. Dio ha detto così, è tutto quello che c'è in merito. Dio ha dato la promessa. Ed egli disse, era pienamente persuaso che Dio fosse in grado di compiere quello che aveva promesso. Ed ora noi ci chiamiamo la progenie di Abraham. La sua progenie regale, non la progenie di Isacco, la sua progenie regale, Cristo. E vacilliamo ad ogni promessa, litighiamo con essa e diciamo che non è così, la dubitiamo nelle nostre menti e dubito che siamo progenie di Abraham quando abbiamo quel genere di pensiero in noi. La progenie di Abraham non vacilla a niente, chiama le cose che non sono come se fossero, perché Dio ha detto così. Egli è un creatore, egli può renderlo essere così. Egli l'ha promesso e quello pone fine alla cosa, è tutto ciò che c'è in merito. Quando Dio lo dice, quello conclude l'intera cosa. Ora, ricordate, lui lo voleva, non poteva esserci. Lui disse, un'altra cosa che gli disse di fare fu di separarsi dal suo parentado e da tutta la sua gente. Dio, per poter prendere un uomo e una donna, un ragazzo o ragazza, per obbedire a lui, deve separarvi da ogni incredulità. È così. Finché vi separate totalmente da qualsiasi cosa contraria a quella parola e la credete, voi Dio chiama ad una totale separazione. Che differenza c'è oggi nelle nostre scuole che inviano ministri? loro semplicemente li indottrinano con ogni genere di incredulità e teorie che non sono più scritturali di qualche genere di credo che inventano, e poi li mandano fuori con delle basi simili a quelle. Non sorprende che abbiamo covato un mucchio di Oswald e Jack Ruby e così via in tutta la nazione. Il comunismo sta inghiottendo il paese perché abbiamo seminari e predicatori da incubatrice al posto di figli di Dio mandati da Dio, nati di nuovo, riempiti con lo Spirito Santo, nati dal fuoco. Figli di Abraham che credono alla parola di Dio nell'essere enfaticamente la verità e nient'altro se non la verità. Rudi e possono stare là sulle promesse davanti ad ogni cosa e affrontarle, perché la verità è la parola di Dio. Bene. Ora gli disse: separati da tutto il tuo parentado, da tutta la tua gente, tutto, e segui me. Dio non ha mai cambiato il suo modo. Dio è il Dio immutabile. Il modo in cui Dio fa qualcosa una volta, egli deve farlo allo stesso modo la seconda volta. Ricordate, quando potete vedere l'azione di Dio in ogni momento, se un uomo era perduto ed egli salvò un uomo sulle basi di una certa decisione che fece, egli deve sempre in continuazione rimanere con quella stessa decisione. Non può cambiarla. Vedete, egli è infinito. Noi siamo limitati. Io domani posso sapere di quello che so oggi, così anche voi. L'anno prossimo potreste sapere più di quanto sapete quest'anno, quest'anno sapete più di quanto sapevate l'anno scorso. Ma non Dio, egli è perfetto, è infinito. Tutto quello che egli fa è perfetto. Egli non può fare una decisione oggi e farne una migliore domani. La sua prima decisione è perfetta. Quindi potete proprio porre la vostra anima su qualsiasi cosa che egli dice, è la verità. Dio una volta fu chiamato a fare una decisione come salvare un uomo. E il modo in cui lo fece fu sulle basi del sangue versato di un innocente nel giardino dell'Eden. E l'uomo ha cercato di tutto al mondo per salvare l'uomo in altro modo. Hanno costruito città, hanno costruito torri, hanno avuto organizzazioni, istruzioni e tutto il resto. E l'intera cosa è un totale fallimento. C'è solo un modo in cui Dio mai salverà un uomo, è tramite il sangue versato di un innocente. Quello è l'unico modo. Quella era la prima decisione di Dio ed egli rimane sempre con essa. Se Dio ha mai guarito un uomo sulle basi su cui l'ha guarito, egli deve guarire il seguente quando arriva a quel punto. Se non lo fa, ha agito male quando ha agito la prima volta, perché doveva essere quando deve essere presa la decisione. Se prende mai una decisione, gli devi sempre rimanere con essa. Se non lo fa, ha preso la decisione sbagliata. Allora, vedete? E chi può dire che Dio ha fatto la decisione sbagliata? Vedete? Non potremmo dirlo. Quindi Dio deve rimanere sempre con la sua decisione. Quindi, quando la prende, è quella. Così gli disse: separati da tutto il tuo parentado. Tutta l'incredulità che si è tramandata da Babilonia. La prima grande organizzazione al mondo era Babilonia. Quando ha organizzato tutte le città per pagare tributi a quest'unica città, il vero simbolo, tutti gli ismi e nuove cose viste oggi, se mai avete letto le due Babilonie di Islop e così via, tornate in Genesi, troverete che Genesi è il principio, il seme. Vedete tutti questi ismi e altro proprio posti esattamente là. Vedete i farisei formalisti che scesero da là, da quella donna con quelle radici particolari e così via, arrivarono proprio nei giorni di Gesù. I farisei non credevano allo Spirito e nient'altro e ostacolarono Gesù. Gesù disse: lasciateli stare, se il cieco guida il cieco, entrambi cadranno nella fossa. Lasciate, proseguì proprio a predicare, guarire i malati e compiere miracoli proprio lo stesso. Non lo fermò, perché egli era la parola. La parola avanza lo stesso, senza riguardo a cosa avviene. Quindi troviamo quelle cose che avanzano, alla fine arrivano a sbocciare, quindi negli ultimi giorni, come gli Anei e gli Ebrei contrastarono Mosè, così sarà la stessa cosa. Ora, totale separazione da ogni incredulità. E ricordate, Abramo il patriarca non fu mai assolutamente benedetto finché non obbedì esattamente a quello che Dio gli disse di fare. E noi mai, mai, mai saremo benedetti e avremo le benedizioni finché non obbediremo a quello che Dio ci ha detto di fare. Un'altra cosa che voglio che notiate qui nel 12° capitolo, che il patto fu del tutto senza condizioni. Non aveva alcun vincolo. Non se tu, non c'erano dei se in esso, io l'ho già fatto. Diede ad Abraham il patto senza condizioni. Ed ora vedete, nel patto di Adamo, era: se non toccherai quest'albero, allora io farò così così, ma se lo farai, allora io dovrò fare così così. Vedete, quello aveva una legge attaccata ad esso, ma in questo patto io ti ho già reso padre di molte nazioni. Ed egli è tutto senza condizioni, il patto è puramente grazia, solo assolutamente grazia. L'unica cosa che dovettero fare per mantenere questo patto era rimanere e dimorare nella terra, e ogni benedizione andava con il patto, era con loro. L'unica cosa che dovevano fare era rimanere in quella terra. Ora troviamo quando scesero in Egitto, persero la loro benedizione, ma non il loro patto. Il patto c'era ancora, persero la benedizione, ma non il loro patto, perché il loro patto era grazia, senza condizioni. E in Esodo, il 19° capitolo, Israele fece una delle cose più avventate che abbia mai fatto, quando rifiutò la grazia e accettò la legge. Guardate cosa aveva fatto la grazia. La grazia dovette fornire loro un liberatore, dovette fornire loro un profeta, con una colonna di fuoco per rivendicarlo, con una parola rivendicata. Era l'agnello sacrificale. La grazia aveva dato loro un grande risveglio. La grazia li aveva portati attraverso, aprì il Mar Rosso, li portò dall'altra parte, li liberò con segni, miracoli, tutto per grazia. Ma volevano qualcosa così da poter rendere loro stessi dei grandi nomi. Ora, se quelle non sono proprio le persone di oggi, è proprio la stessa cosa. Devono essere, l'uomo deve mischiarsi in ciò da qualche parte. Ed ecco dove Israele fece il suo grande errore, quando rigettò la grazia e prese invece la legge. E ma il patto che egli aveva fatto con loro era ancora senza condizioni, è ancora la stessa cosa oggi, la troviamo. Abramo, allora, dopo che gli furono date queste condizioni, iniziò il suo viaggio, proseguì. Ora, troviamo che uscì fuori, e nel 13° capitolo, alla fine arrivò al punto di piena obbedienza a Dio. Ora troviamo nel 13° capitolo che Lot prima prese suo padre e il vecchio era sempre in un certo modo di mezzo e cercò di portare un gruppo al suo seguito e quando lo fate, ecco dove lo ricevete. Dio disse separati. Ebbene ti dico non credono esattamente, ma allora allontanatevi da ciò. Ecco l'unica cosa, proprio rimanete lontani da ciò. E poi il vecchio, alla fine dopo che lo seppellirono, Lot divenne un problema, come dire. E troviamo che iniziò a mormorare, entrambi si arricchirono, avevano molto con cui andare avanti. E troviamo che Lot iniziò a litigare i suoi mandriani contro i mandriani di Abraham. E troviamo che egli non aveva, Dio non aveva del tutto trovato fedeltà in Abraham per obbedire a quello che gli aveva detto di fare, di separarsi completamente da tutto il suo parentado, da tutta la sua gente e servire lui. Così troviamo che Dio, parlando qui ad Abraham all'altare, e gli disse cosa fare. Alla fine Lot, quando venne, sorse la questione fra Abraham e Lot, si trattava del figlio di suo fratello Haran e loro sarebbe suo nipote. E alla fine disse, lascia, ora siamo fratelli, non avremo litigi fra noi. Ora, se tu andrai a est, io andrò ad ovest, e se andrai a ovest, io andrò a est. Ora, separatevi soltanto, e noi non c'è molto spazio qui per tutti noi, e tu vai pure, fai proprio tu la scelta. Ora, quello era il vero spirito cristiano in Abraham. Diede anche al nemico il beneficio della scelta. E così gli lasciò prendere la sua strada. E Lot, come così tanti oggi, vide l'opportunità. Se mai si fosse allontanato da quella rigidità, ebbene si sarebbe fatto alcuni dollari, come avrebbe potuto diventare un uomo popolare. Così guardò giù verso Sodoma ed era una terra ben irrigata, una grande città e una buona industria del sale e così via. Loro avevano delle esportazioni da là e poi ancora era pieno di divertimento, donne con tutto quel trucco di Jezebel e tutto, proprio un vero divertimento. Anche sua moglie in certo modo si sentiva in quel modo, perché scopriamo dopo che diventò sindaco laggiù, lei in un certo modo, a lei in un certo modo piaceva il modo di fare delle persone. L'unica cosa che dovete fare è di mescolarvi con qualcosa, vedete? Dio vuole che vi separiate e vi allontaniate così tanto da quelle cose al punto che non vederle affatto. Volete vedere una sola cosa, è lui, è ciò che ha promesso. Ma la signora Lot, lei in un certo modo le piaceva, senza dubbio in un certo modo disse, caro, sono appena scesa e guarda come le donne si vestono laggiù e guarda quelle ragazze, guarda come si vestono le nostre ragazze, non pensi che siano più moderne? Oh mai, se non siamo proprio tornati in un'altra Sodoma, non so perché, lo troviamo in quel luogo, ma Abramo rimase con la promessa. Allora troviamo, mentre prosegue, mentre si separarono, e Lot e Abramo prese i terreni più poveri, la via stretta, rimase lassù dove non c'era molto pascolo per il suo bestiame, ma era pronto a prendere la via perché Dio lo aveva posto in quella terra ed ecco dove voleva rimanere, pronto a prenderla. Ora, quando alla fine obbedì pienamente a Dio, di separarsi completamente, fu allora che il Signore gli apparve di nuovo. Finché non fece quello, il Signore rimase lontano da Abramo. Ma quando obbedì pienamente, allora Lot, Dio gli apparve e gli disse, Abramo, alza gli occhi, guarda a est, guarda a nord, guarda a ovest, guarda a sud. tutto ciò ti appartiene. Oh, amen. Ora, quello mi piace. E sapete, quello è qualcosa di simile a quando sono stato salvato. Ho sempre sentito di Dio che è un grande Dio. E sapete, quando sono stato salvato io, qualcuno ha detto, ora, tutto quello che devi fare è unirti alla chiesa, mettere il tuo nome sulla lista di questa chiesa, qui della chiesa battista, è tutto quello che devi fare. Ma sapete, un giorno ho visto che ero erede di qualcosa. Perché io volevo guardare attraverso e vedere cosa avessi. Sapete, io sono proprio in quel modo, come una grande galleria, la possedete, e tutto là dentro vi appartiene. Voi non sapete cosa possedete finché non iniziate a guardare attraverso la Bibbia per trovare le promesse. Amen. Ti terranno lontano da esse se potranno, ma sono tue. Ogni promessa è per Abramo e la sua progenie dopo di lui. Amen. Ogni promessa divina nella parola appartiene ad Abramo e alla sua progenie. E voi siete eredi di essa. Un erede. Oh, mai. Mi piace guardare per vedere che cosa ho. Se qualcuno mi dà qualcosa, mi piace guardarlo bene. E mi piace guardare attraverso la Bibbia e vedere cosa mi appartiene. Ogni progenie di Abramo dovrebbe farlo. Quando diventate nati di nuovo, riempiti con lo Spirito di Dio. E lo Spirito Santo è su di voi, siete un erede di ognuna di quelle promesse. Sapete, è come ho detto, una grande galleria. Perché siamo battezzati dentro quella galleria. Per uno spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. E quel corpo è Cristo, che è la regale progenie di Abramo. Ed erede tutto quello che c'è dentro. Amen. Tutto quello che era in Dio, Dio l'ha versato in Cristo. Tutto quello che era in Cristo, Dio l'ha versato nel credente. Amen. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Tutto, ogni promessa nel libro è vostra se potete crederlo. Se avete fede sufficiente da accettarla e crederla. Sapete, guardo attorno e se trovo qualcosa che è un po' troppo alta, mi chiedo che ci sia all'interno, mi prendo una scala e la spingo vicino e continuo a salire finché ci arrivo. Quello è il modo, una promessa della Bibbia. Se qualcosa mi sembra sia un po' misteriosa, continuo a pregare finché la raggiungo. Ecco tutto, ecco come farlo. Continuare a pregare, continuare a tenere duro, salire, credere, finché siete eredi di ciò. Avete una promessa di ciò, avete un diritto di ciò. E chiedete e riceverete, perché tutto è possibile per coloro che credono. Ora troviamo che Abramo camminò per la terra. Dio gli disse, percorri il paese, osservalo. Tutto qui dentro ti appartiene, ogni parte di esso è tutta tua, ti appartiene tutto. Ora, quindi troviamo che nel 14 capitolo di Esodo, ora ho 14 capitolo di Genesi, perdonatemi, nel 14 capitolo di Genesi, Abramo e Lot erano stati separati e Lot alla fine si mise nei guai. E lo farete sempre quando vi separate dai credenti, vi metterete nei guai. Troviamo che i re si erano uniti e avevano fatto guerra ed erano scesi e avevano preso Sodoma, preso Gomorra, preso tutti i loro re nelle piccole valli, tutto attorno e presero Lot e solo poche persone sfuggirono sulle montagne. Quando lo fecero, qualcuno che sfuggì venne e disse ad Abram, l'ebreo, disse che Sodoma è caduta e Gomorra e hanno preso il loro re e così via e hanno preso tutte le persone e le loro vettovaglie e tutto quello che avevano e hanno preso Lot e sua moglie e le sue figlie, tutte le donne e se ne sono andati con ciò. Ora Abram, osservate questo spirito cristiano che va in cerca di suo fratello. Anche quello, sebbene Lot sviato si era tirato indietro, tuttavia Abram lo amava, continuò ad andare in cerca proprio come Gesù nell'epoca della chiesa di Laodicea. E tuttavia lo avevano messo fuori dalla chiesa ed egli era all'esterno che bussava cercando di rientrare. E lì, se egli potesse solo avere qualcuno che apra la porta in modo che gli possa entrare. Ecco quello spirito di Abraham, vedete, che cerca di prendere suo fratello caduto, degradato. E lo inseguì e prese i suoi 300 servitori e li armò. E li incontrò giù a Dan, quella è l'estremità della Palestina là, e lo incontrò là e di notte si separò e inseguì e combatté contro gli eserciti e vinse i re e li uccise e riportò tutto quello che era stato tolto. Notate, quando tornò, oh che immagine meravigliosa qui, ecco il motivo per cui mi piace proprio presentarlo un po' prima, così arriveremo prima di arrivare al mio testo di Jehovah Jireh. E se notate, Abramo riporta indietro tutto quello che era stato perduto. Il suo fratello errante, i suoi figli, mentre li riportava, i re uscirono a incontrarlo e Melchisedec uscì, che era il re di Salem, il re di pace, il re di giustizia, il re di Gerusalemme, senza padre, senza madre, senza inizio di giorni, senza fine di vita. Melchisedec lo incontrò arrivando dalla sconfitta del re, a cui il patriarca Abramo, Ebrei 7, incontrò quest'uomo e pagò il decimo, una decima. Che grand'uomo deve essere stato questo! Chi pensate che fosse? Non aveva padre, non aveva madre, non ha mai avuto inizio, e chi mai fosse è ancora vivente oggi, non ha mai avuto fine. Il re di Salem, re di pace. Oh, chi era questo grande uomo? E notate che simbolo troviamo qui. Dopo che la battaglia fu finita, dopo che il vero credente ha combattuto con il nemico, ha infranto le linee e cercato di catturare suo fratello, la regale progenie di Abraham riporta indietro quel fratello errante, Melchisedec uscì e servì vino e pane. La comunione, dando la comunione dopo che la battaglia era finita, gli servì la comunione dopo la battaglia. È un simbolo davvero meraviglioso di quando la battaglia è finita qui sulla terra, le vittorie sono state vinte. Gesù disse: mangeranno di nuovo nel regno del Padre. Dopo che l'errante è stato portato indietro, poi la prima cosa che faremo quando entreremo, dopo che la battaglia è finita, è sederci al tavolo nel regno di Dio. E là, coloro che hanno combattuto e preso posizione e hanno vinto, saranno vestiti della giustizia di Cristo. E poi ancora prenderanno il pane e il vino nel regno del Padre dall'altra parte. Che immagine reale è questa di Abraham che esce e prende Lot e lo porta indietro. Ora poi troviamo che nel 15° capitolo troviamo qualcosa molto sorprendente qui. Io, in un certo modo, mi piace questo, estremamente molto. Vedendo ora chi era Abraham e Abraham e la sua progenie dopo di lui. E qui troviamo che, dopo che Abraham aveva fatto tutte queste grandi cose, credendo a Dio, tenendosi alla promessa, separandosi e continuando in tutto a seguire la via di adempiere i comandamenti del Signore, troviamo che Dio gli apparve all'altare e Abraham gli fece la domanda, disse: ora, chi è mio erede se non questo Eleazar di Damasco? Ed ora tu mi hai promesso una progenie ed io voglio che tu faccia qualcosa, voglio che tu mi rivendichi questa promessa. E Dio disse che l'avrebbe rivendicata ad Abramo, rivendicando il patto che aveva fatto fra lui e Abramo. Ora gli darà un segno che sarà vero. Quello, sebbene sia anziano, ora ha circa 85 anni, pur tuttavia gli dimostrerà tramite un segno che egli manterrà quel patto. Oh, sono così felice che Dio ci darà sempre segni, perché egli dovremmo sapere oggi che l'ora in cui viviamo ora ci deve essere un segno sulla terra in questo tempo. Dobbiamo aspettarci quel segno. Dio non fa mai nulla senza prima dare un segno e un avvertimento alle persone. E un segno genuino è seguito da una voce. E la voce è sempre una voce scritturale. Ora, egli confermerà il patto ad Abraham, e disse: prendi una giovenca. Ora ricordate, è una vitella femmina. E prendi una capra di 3 anni, ognuna deve avere 3 anni. Notate, una giovenca di 3 anni, femmina, una capra di 3 anni, femmina, e un montone, maschio, ognuno di 3, vedete, 3 anni d'età, e ce n'erano 3. 3 lei, 2 lei e 1 lui, vedete, 3 anni d'età, un sacrificio puro, un agnello, una giovenca, una capra di 3 anni e poi un montone. Se notate, tutto a questo punto si incorpora in un segno. Ed ora non sono supposto predicare dottrina qui dal palco e sono certo che sia abbastanza accurato da poter vedere, notate e guardate due uccelli, un piccione e una tortora, che sono della stessa famiglia, il piccione e la tortora. Ora tagliò la capra, la pecora in due, tagliò il montone e la capra e gli altri li divise, e li tagliò in due e li depose, ma le colombe, lui e il piccione non li divise. Quello era certamente, chiunque conosce la scrittura sa che la guarigione divina vedete in entrambi i patti, e così troviamo, li pose dentro, la guarigione sempre per fede nel sangue versato, sempre. E il vecchio patto aveva la guarigione divina, quanto più ce l'ha il nuovo patto, vedete? Se il vecchio patto lo produsse, che ne è del nuovo? Quando è un patto molto migliore, parla di cose migliori, più alte, cose maggiori, cose migliori, il nuovo patto. Ora, troviamo in questo che Abramo, quando fece questo, allora notate cosa avvenne. Ora ecco un grande punto straordinario. Non voglio che lo manchiate. La conferma del patto. In altre parole, è una promessa che sono fedele a quello che faccio o quello che dico che farò. Dio lo conferma ad Abramo e prese quei sacrifici e li uccise e li mise vicini insieme quando li depose e vegliò che gli uccelli non ci andassero sopra, così che gli uccelli non scendessero sulla carne fresca finché non scese il sole la sera. E quando il sole scese o stava scendendo, qui egli mostrò ad Abramo cosa avrebbe fatto nel futuro, quello che sarebbe avvenuto. Notate, egli disse ad Abramo, per prima cosa vide venire su di sé un vero orrore di tenebre. Prima un sonno molto profondo cade su di lui. Ora quel sonno rappresentava la morte per tutti gli esseri umani. Ogni uomo deve morire, morte per tutti gli esseri umani. Quel sonno venne su di lui e prima di quello venne un vero orrore di oscurità. E poi ci fu una fornace di fuoco e poi una piccola luce che ardeva che andò fra il patto, andò fra i sacrifici, le divise. Ora, cosa significa? Significa che ogni essere umano deve morire. E veramente dopo quello merita di andare all'inferno. È così, nelle tenebre, tenebre di fuori, separato da Dio. Ma è entrata la luce ed è andata nel mezzo, dividendo quei sacrifici. Se comprendete noi quel patto, come noi americani, come facciamo un patto? Bene, la prima cosa che facciamo, faremo qualche genere di accordo da fare o qualcosa, e di solito usciamo e mangiamo, e ci sediamo, parliamo un po', e poi facciamo le nostre proposte, e poi stringiamo la mano uno dell'altro e diciamo, qua la mano, è quello il nostro patto, quella promessa. Ora in Giappone, sapete come fanno un patto in Giappone? E anche loro mangiano qualcosa, poi prendono un pizzico di sale e lanciano sale uno sull'altro, quella è la conferma del patto. Noi stringiamo le mani e diciamo, è suggellato ragazzo, lo credo, rimarrò con te, è una promessa. E in giapponese, in Giappone, lanciano del sale uno sull'altro, è suggellato amico, quello lo conclude. Quella è la fine di ogni contesa, loro lo hanno fatto il patto, confermato, lanciando sale uno sull'altro. Ma nei tempi antichi, posso avere uno di questi? Nei tempi antichi, ecco come facevano un patto. Stilavamo un accordo, prendevamo l'accordo e lo scrivevamo così. E poi uccidevamo un animale, un sacrificio. Lo dividevamo, lo disponevamo come là, al tempo di Abramo. E poi rimanevamo fra questo patto, voi e Dio, e facevamo un giuramento a Dio. Se mancheremo di mantenere questo patto, possiamo noi essere come quel sacrificio morto che è morto al nostro posto, che quel sangue di quel sacrificio cada su di noi. Possiamo morire della stessa morte se mancheremo di mantenere il patto. Allora tutto redatto o scritto su un pezzo di carta, così, poi strappato in due. Ora, voi prendete la vostra metà e io prendo l'altra metà. Ed ora, vedete, non potete duplicarlo affatto, specialmente se è scritto su pelle di pecora, vedete. Non potreste duplicarlo affatto. Questo deve combaciare esattamente con quello per renderlo tale. E poi, quando ci riuniamo, io porto una parte, tu porti l'altra parte. E poi, quando ci riuniamo, e deve essere fatto questo patto, e i nostri voti devono essere pagati, allora il mio pezzo di carta deve combaciare esattamente con il tuo pezzo di carta. E quindi sei quello che ha fatto il patto con me. Quello che Dio stava mostrando là, che stava per fare, che Dio stesso sarebbe sceso per essere fatto carne e lui sarebbe stato nel patto. E Dio prese Cristo, lo Spirito, Dio Geova, prese Cristo alla croce e lo spezzò in due. Strappò via la sua anima e la pose in alto e prese il corpo e lo mise nella tomba e innalzò il corpo nel mattino della resurrezione e rimandò lo Spirito che era su di lui per essere sulla Chiesa. Quello, la stessa conferma in questi ultimi giorni. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per cui quello stesso patto dovrà essere nelle persone. E come lo terrete tramite l'istruzione? Come lo terrete in altro modo se non con una conferma del vivente risorto Gesù Cristo, che è risorto dai morti e seduto nella maestà in alto stasera, con lo stesso Spirito che era su di lui, sulla progenie regale di Abramo negli ultimi giorni, confermando e dimostrando che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Amen. Mi fa sentire religiosi, non è così? Eccolo, nel patto esatto. Scriverò il mio patto sui loro cuori. Gesù disse, le cose che faccio io le farete anche voi. Mentre saliremo a Sodoma fra pochi minuti, osservate com'è, come avviene là, esattamente com'è la promessa per quest'ultimo giorno e cosa gli farebbe. Egli la riconfermava, mostrando che egli fece a pezzi il corpo di Gesù, prendendo lo Spirito, innalzò il corpo alla destra del trono di Dio e inviò giù l'altra parte, la parte che strappò via, lo Spirito su di noi, che è chiamato lo Spirito Santo. E la stessa vita che era in Cristo è in voi. Quello mostra che Egli è il vostro Redentore, vi ha adottati presso Dio ed ora siamo figli e figlie di Dio con lo Spirito di Dio, di Cristo. Amen. Le opere che faccio io le farete anche voi. Maggiori di queste ne farete perché io vado al Padre mio. Amen. Lo Spirito che era in Lui è su di voi. Vita eterna. Egli il donatore di vita eterna. È un redentore per riportare quello che cade nella caduta, nella razza umana, per riportare a Dio. E lo Spirito che era in Cristo è in voi. E se lo Spirito di Dillon fosse in me, avrei delle armi. Se lo Spirito di un artista fosse in me, dipingerei i quadri. Se lo Spirito di Cristo è in voi, farete le opere di Cristo. Amen. È così. La vita che era in Lui è in voi. Trasferite la vita da qualcosa in un'altra cosa. Se potete prendere la vita di una zucca e metterla in un'anguria, porterebbe zucche. Esattamente. E prendete la vita da un pesco e la mettete in un pero e porterà delle pesche. Perché la vita che è nell'albero dà l'evidenza di se stessa. Ed ecco com'è la progenie reale. Tramite Isacco venne la progenie naturale che lo rigettò. Nella croce da Efraim a Manasse fu trasferita la benedizione dalla mano destra alla mano sinistra. O la mano sinistra doveva stare a sinistra, dal più giovane al più grande. Attraverso ciò l'intera situazione fu mutata dalla progenie naturale di Isacco che rigettò Cristo e la chiesa naturale di oggi che lo rigetta ancora, ma la progenie regale spirituale di Dio che crede, la regale progenie di Abramo che crede ad ogni parola di Dio. C'è una conferma del Gesù Cristo vivente, risorto in loro. Amen. Amen. Oh, mai. Vedete, la stessa cosa che era, l'intera chiesa deve essere parente. Quando fu simboleggiata nella progenie naturale, guardate, Isacco e Rebecca erano primi cugini, relazione di sangue, stessi padri. Vedete, i padri erano fratelli, li rendeva cugini di sangue, la sposa e lo sposo. E in Adamo ed Eva era tutto Adamo dal principio. Dio prese una costola dal suo fianco e fece una donna. Ed egli tolse lo spirito femminile da Adamo e lo mise in una donna. Quindi quando una donna agisce in modo mascolino, c'è una perversione là da qualche parte. E quando un uomo vuole essere un grande femminato, c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Dio fece un uomo e l'ha vestito come un uomo, una donna come una donna, e egli li fa rimanere sempre in quel modo. Amen. E quando li vedete fare qualcos'altro, c'è qualcosa di sbagliato e pervertito e l'intera cosa è diventata un mucchio di pervertiti. Esattamente così. L'intera razza, l'intera generazione, l'intera cosa è come una piaga putrefatta, come disse la Bibbia. Non c'è quasi sanità mentale da nessuna parte. Sapete che è vero. Non potete quasi trovare qualcuno fra loro fuori, ma uscite per strada, è difficile trovare un vero uomo. Effeminati come non ne ho mai visti. E donne portano i pantaloni, si tagliano i capelli, portano il rossetto, fumano sigarette, cercano di essere un uomo. Perché volete essere un uomo? Siete supposti ad essere una signora. Ho visto un'insegna che diceva tavoli per signore in un bar. Ho detto, non ne avete mai avuta una nella clientela. Una signora non va in tale posto. No, signore. Una signora può farlo, ma non una signora. Una donna potrebbe, ma non una signora. È così. Vedete, Dio ha separato, tagliato. Vedete, il corpo, la sposa di Cristo deve tornare proprio all'inizio. Ora, Eva era... Cos'era Eva? Lei e Adamo erano lo stesso, erano chiamati Adamo, erano spirito. Quando egli formò l'uomo la prima volta, egli lo fece la sua stessa immagine di Dio, uno spirito. Egli li creò ad immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Era, e poi non c'era ancora uomo da coltivare il suolo. Allora Dio formò l'uomo dalla polvere della terra e mise questo doppio spirito in lui. E quello era il primo Adamo. Poi quando separò Eva da Adamo, Eva cadde non credendo alla parola. È così. Ecco dove la Chiesa è caduta oggi, non credendo alla parola. Ma in questo caso, per la progenie regale, chiamata, predestinata alla vita eterna, la progenie regale di Abramo, loro credono a quella parola, non mi importa cosa avviene, quanto gli altri ridano, chi dice questo, quello o l'altro, sono ordinati alla vita eterna. E lei va proprio dritta indietro, lei e il suo amato, Cristo, sono uno. La vita, lo spirito che è in Cristo è nella Chiesa. Quello è il loro patto eterno qui, vedete? Dio prese lo spirito di Cristo, lo fece a pezzi, al sacrificio, al Calvario, e prese quello spirito, sollevò il corpo e lo pose alla destra del trono di Dio, della maestà in alto, ecco tutto in cielo, controllato da Lui. E poi lo spirito che era su di Lui tornò, lo stesso spirito, non un altro spirito, lo stesso spirito che venne su di lui per confermare il patto alla progenie regale. E negli ultimi giorni siamo tenuti a vederlo secondo la scrittura. E prima che la sposa di Cristo possa mai essere portata in alto, ci deve essere un ministero che proprio si adatta esattamente a quello. Amen. Sono così felice di dire stasera che so che è la verità. Amen. Combaciare, confermare il patto. Egli lo confermò, gli mostrava cosa avrebbe fatto, confermando il patto. Ogni studente della Bibbia sa che dove gli ha confermato il patto ad Abramo. Cosa stava facendo? Mostrando in una figura quello che avrebbe fatto con questi sacrifici. E ora si fa tardi e non avrò tempo per dividere questi sacrifici. Dovrò farlo forse domani sera. Ma notate, mostra cosa loro, osservate cosa significavano questi sacrifici. Ma vedete, egli lo confermò, mostrando che negli ultimi giorni... Ora, chiunque abbia mai letto la storia antica sa che è il modo in cui facevano un patto, lo scrivevano, poi lo facevano a pezzi e lo distribuivano, uno prendeva un pezzo, uno l'altro, dovevano ritornare su un sacrificio, fare il loro sacrificio. Ecco cosa fece Abramo, là, giù a Gerar e così via, dove andò, dove offrivano l'altare, offrivano il loro sacrificio, facevano le loro preparazioni, li facevano a pezzi così. E Dio fece la stessa cosa, mostrando a quel punto che quello che gli avrebbe fatto ad... La domanda era, dov'è questa progenie che tu mi hai promesso? Dove, come farò adesso? Le persone mi deridono e dicono, Abramo, padre di nazioni, sono passati 15 anni, ora hai 85 anni, o 90, dove sono tutti i tuoi figli? Quanti figli hai ora, padre di nazioni? Vedete, lo deridevano, ma lui non vacillò, rimase proprio con essa. Derisero, dissero, padre di nazioni, ora vediamo, quanti figli hai in questo momento? Vedete, volevano deridere perché si teneva le promesse di Dio. Credendo che egli era in grado di mantenere ciò che aveva promesso. Egli è più che capace. Egli può provvedere al suo stesso sacrificio. Egli è Geova Jireh. Egli può provvedere e fare una via per quello che ha promesso. Ed egli confermò il patto per lui, mostrandogli come lo avrebbe fatto. Prese Cristo e strappò la vita da lui e la inviò giù negli ultimi giorni su. Ora concluderemo quello nella scrittura questa settimana per dimostrarvelo, poiché questo patto deve essere confermato con la progenie regale di Abramo, che sono le persone prese dai gentili, non giudei, un popolo dai gentili per amore del suo nome. lo prendono per il suo nome, la Chiesa che ha il suo nome tornerà in lui, perché ecco chi lei è, la vita di lei. Ascoltate, quando il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese il giorno di Pentecoste, la vita fu data alla Chiesa e quella Chiesa uscì proprio e produsse, scrissero al seguito di quella Chiesa un libro di Atti, di quello che esso fece, perché era Cristo negli Apostoli. Ora, Gesù disse in San Giovanni 15, io sono la vite, voi siete i tralci. Ora, la vite non porta frutto, il tralcio porta frutto, è energizzato dalla vita, dalla vite. Ebbene, ora se quel ramo, il primo che è uscito da quell'albero, ha prodotto un libro di Atti, se metterà un altro ramo, sarà la stessa vita. Alcuni mesi fa mi trovavo con il mio buon amico John Sherry, su a Phoenix, e vivo a Tucson, come sapete, e così ero su a Phoenix, e il fratello John Sherry, un fratello molto bravo, cristiano, ed era davvero veramente povero, il Signore l'ha benedetto, e prima sono venuto a Phoenix anni fa, non aveva figli, e voleva dei figli, ed erano poveri, lavorava sulla strada, demolendo cemento, circa 25-30 centesimi all'ora, e scese là e credette ad ogni parola del messaggio, e disse, pregherai per me. Ha 5 figli ora. E quello, oltre a quello, dona circa 3 o 4 milioni ogni anno alla causa di Cristo. Ed è così. Ero con lui molto tempo fa, guardando la sua piantagione di cotone. Ha comprato un'intera contea. Aveva 1500 messicani che se ne prendevano cura. Ed era 15 anni fa, demoliva il cemento per 25 centesimi all'ora. E mi ha portato alla sua grande coltivazione di agrumi. E ho visto l'albero più strano là che abbia mai visto in vita mia. Era un tipo di albero, aveva sopra ogni genere di frutti. E guardavo, e aveva arance, aveva limoni, aveva pompelmi, aveva mandarini, aveva dei tangelo. Penso che avesse circa 9 diversi tipi di frutti, o 10, e disse, che genere di albero è questo? Oh, disse, quello è solo un piccolo esperimento, fratello Branham. E disse, oh, vedo. E disse, vivono tutti da quell'unico albero. Ho detto, che tipo di albero è dal principio? E disse, è un arancio. È un arancio nave. E disse, lo è? E disse, cosa sono gli altri tipi là? E disse, sono innestati. O dissi, oh, vero. Dissi, comprendo. Dissi, ora l'anno prossimo, però, tutto tornerà un arancio, non è così? Io disse, oh, no. Disse, no, il limone porterà un limone. Disse, e il pompelmo porterà un pompelmo. E il mandarino porterà un mandarino. E dissi, da un arancio? Dissi, sì, signore. Dissi, non vedo come possa farlo. Disse, sono tutti agrumi. Dissi, ebbene, lode al Signore, comprendo qualcosa. Guardate, oh fratello, quando quello Spirito Santo salì in quella vite e produsse dalla sua vite un primo tralcio e scrissero al seguito il libro di Atti, se quell'albero metterà mai un altro ramo originale, farà crescere la stessa cosa, sarà Gesù Cristo. Ora abbiamo metodisti, presbiteriani, battisti, luterani, tutto il resto è innestato, portando frutti denominazionali, ma se mai metterà un altro ramo sarà un genuino riempito di Cristo, parola di Dio centrata su Cristo. E ricordate il messaggio, l'albero della sposa, molti di voi ricevono il nastro, come il contadino venne ed esso portava il tipo di frutto sbagliato, così lo recise, continuò a tagliarlo, ma Gioele disse, quello che ha lasciato il grillo l'ha mangiato il bruco, quello che ha lasciato il bruco l'ha mangiato qualcos'altro, troviamo che quegli insetti sono gli stessi insetti, solo in una fase diversa. E quello che ha lasciato il luterano l'ha mangiato il metodista, quello che ha lasciato il metodista l'ha mangiato il battista, quello che ha lasciato il battista l'ha mangiato il pentecostale. L'intera cosa viene recisa, ma Dio disse, io restaurerò, dice il Signore, tutti gli anni. Rimanderò un'altra chiesa negli ultimi giorni. Io restaurerò di nuovo quella potenza originale. Io nel tempo della sera ci sarà luce. Giù nel cuore di quell'albero, non importa quanti rami siano potati, verrà una regale progenie di Abramo. Alleluia! Dio l'ha promesso e Dio lo farà. Disse che l'avrebbe fatto. Io restaurerò tutti gli anni che le denominazioni hanno mangiato. Io restaurerò tutti gli anni. Ho potato quella cosa, tuttavia verrà una vite dal suo cuore. Egli sarà come un albero che è piantato presso fiumi d'acqua. Un uomo che medita sulla parola di Dio giorno e notte, non per un credo nella denominazione, ma medita sulla parola giorno e notte. E gli sarà come un albero che è piantato presso rivi d'acqua. E i rami non appassiranno. Porterà il frutto nella stagione. Dio l'ha promesso. Io strappando, tirando fuori, tagliando in due, separando se stesso, divide se stesso. E gli fece la stessa cosa nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese, quella corona di fuoco scese, che seguì Israele, e tutti noi sappiamo che era il Logos, che era Cristo. E quando scese il giorno di Pentecoste, cosa fece? Si divise, e lingue di fuoco si posarono su ognuno di loro. Dio si divise fra le persone. Oh, fratello, puoi essere integro con lo stesso Spirito che era in Cristo. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Maggiori di queste o più di queste, la giusta traduzione, perché io vado al Padre. Tuttavia ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io, pronome personale, sarò con voi, persino in voi, al tempo della fine. La fine. Egli ha promesso di farlo. La progenie di Abramo. Egli ora è qui. Eravamo qui alcuni giorni fa celebrando la sua resurrezione, perché Dio l'ha risorto. Lo testimoniamo, lo cantiamo, ed egli potrebbe apparire e fare qualcosa che egli ha fatto proprio come ha fatto prima della sua resurrezione, e lo chiameremo un chiromante, un diavolo, un Belzebù. L'hanno tagliato fuori dalla Chiesa. Perché l'abbiamo fatto? Doveva adempiere la scrittura, che nell'epoca laodiceana la parola che era Cristo veniva messa fuori, bussando alla porta, cercando di ottenere la cooperazione da qualche parte, e entrare e farsi riconoscere. Ma verrà un ramo da là, tanto certo quanto ogni cosa. E ho detto al fratello Sherry, allora che tipo di ramo porterà l'anno prossimo? Sarà un arancio? Sarà un limone? Sarà... Sì, sarà l'originale, disse. Quando porterà un ramo da se stesso, sarà un arancio, proprio come era al principio. E quando la vera, vivente progenie di Abramo sorge, quello stesso Spirito che era in Gesù Cristo vivrà fra loro. Ogni parola sarà puntualizzata da un amen. Lo credono, non questo è ispirato o quello non è ispirato, credono l'intera cosa perché è la parola di Dio. Lo credete stasera con tutto il cuore? Lo credo. Ho già predicato qui ora tanto che si è prolungato. Chiniamo i capi solo un momento e finirò domani sera, ho promesso che non vi tratterò a lungo. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per essere confermato, lo concluse con Abramo quando per fede lo vide, andò proprio avanti senza vacillare. Nell'incredulità. E lì non vacillò. Ora, che ne è della sua progenie reale? Noi che affermiamo, noi cristiani di questo giorno che affermiamo di baciare la stessa coppa da cui egli beve, avendo il suo stesso spirito dentro di noi, e nel vederli rivendicare la sua promessa nell'essere qui con noi, la promessa per farla adempiere non è mai stata così in tutte le epoche, non l'abbiamo mai avuta prima. Cercate nella storia, non è mai successo. E dove è supposto andasse negli ultimi giorni? Alla Chiesa eletta, non a Babilonia, non a Sodoma. Avevano un messaggero laggiù, ma lo Spirito Santo è il messaggero della Chiesa eletta stasera, Dio che dimora in carne umana, mostrando se stesso il giudice, la parola che discerne i pensieri e gli intenti del cuore. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è Jehovah Jireh. Egli ha già provveduto il nostro sacrificio e sta confermando il suo patto e li mantiene il suo patto negli ultimi giorni con le persone. Amici, potremmo parlare qui tutta la sera. Sono state dette le cose, è stato detto abbastanza. Qui ci sono persone che sono malate, vi serve guarigione. Perché non lo credete? Se potessi guarirvi, io lo farei. Pregate, se potessi guarirvi, lo farei. Non posso guarirvi. Notate, sto donando il servizio la prima sera o due qui nel pregare per i malati, ed è solo per quello. Se c'è qualche seme qui che è ordinato alla vita, lo Spirito Santo lo afferrerà, lo vedranno, lo sapranno. Ora egli è. Quanti qui dentro vorrebbero alzare le mani davanti a Dio e dire, lo credo con tutto il mio cuore, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che Egli è risorto dai morti ed è vivente fra noi stasera, mostrando se stesso di essere fra noi e credo che sia da Dio. Vorreste alzare le mani e dire, lo credo veramente? Ora, Padre Celeste, sono nelle tue mani. Affermano di essere la progenie di Abramo. Loro vogliono le benedizioni di Dio. E ora ho parlato a loro in questo modo semplice, breve, ho iniziato sul mio testo, non l'ho finito, ma Padre, loro qui vedono nella conferma di Abramo che tu hai confermato la promessa a lui. Gli hai dato la conferma. Ora, se lo Spirito di Cristo non è in noi, allora non siamo in nessun modo di Cristo. La natura di Cristo non può mutarsi. Ed egli ci ha detto bene e ha promesso queste cose secondo la Bibbia, in molti punti, persino nel Vecchio Testamento l'ha promesso, Malachia 4, come sarebbe stato negli ultimi giorni, avrebbe rivolto i cuori dei figli di nuovo alla fede dei padri. come i padri pentecostali, all'originale dottrina della Bibbia, la parola originale, quello che essa disse che di fare, ci sarebbe stato un segno e questo segno confermerebbe, sarebbe confermato dalla voce che l'avrebbe seguito, che tu sei qui e noi ti vediamo, ti crediamo. Ora, Padre, possa Satana uscirsene. Noi non crediamo di avere alcun potere, Signore. Non affermiamo di avere potere, affermiamo di avere autorità. Comprendiamo il piccolo poliziotto sulla strada con un piccolo cappello posto sulla testa e le grandi macchine che scorrono per quelle grandi strade a 90 miglia all'ora con motori a 300 cavalli di potenza. Non ha la potenza di fermarne nessuna, lo schiaccerebbe proprio a terra. Ma lasciate che mostri quel distintivo e alzi la mano. I freni strideranno, le gomme strideranno. È autorità. L'intera città lo sostiene. Ha l'autorità, non la potenza, potrebbe non pesare più di 100 libbre, ma ha l'autorità. Ed ecco come stasera, Signore, veniamo da Satana non con potenza, ma con l'autorità, mostrando il sangue e la conferma del patto. Egli non ha diritto a tenere queste persone malate, guardarle e vederle tenere duro qui. Oh Dio, se c'è qualche modo in cui posso portare il messaggio a loro, se solo potessero vedere, Signore, solo realizzare, svegliali, Signore, una volta, ora, stasera, fai loro vedere che tu sei lo stesso Dio. Stai confermando la tua parola, la mantieni proprio come hai promesso. In questi ultimi giorni hai detto che queste cose sarebbero avvenute. Quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, che queste cose sarebbero avvenute, concedilo, Signore, fai loro che vedano che sei tu. Nel nome di Gesù prego. Amen. Ora credete, amici. Siete un uditorio così buono. Sono proprio andato oltre il mio tempo, vedete, io non intendevo farlo. Ho detto loro che sarei uscito in tempo stasera, ma ho fallito perché finirò il mio testo domani sera, forse piace al Signore. Ora ci siamo. Siete persone, siamo tutti esseri umani, vogliamo vivere. Tutti vogliono vivere il loro tempo. Credo che Dio voglia che lo facciamo, e io lo credo. Ora, non è perché non c'è balsamo a Galad. Sapete, una volta è stato detto, perché avviene, non c'è balsamo in Galad, non c'è profeta là? Isaia disse, Elia disse, andate a chiedergli, è perché non c'è profeta in Israele? Perché sei salito a Ekron lassù, il dio di Beelzebù? Perché sei andato a fare lassù, lui essendo un giudeo, perché sei andato lassù? Disse, è perché non c'è balsamo in Galad, non c'è medico là? E cioè, quello è il motivo? È quella la ragione? No, Signore, noi abbiamo del balsamo, lo Spirito Santo è qui. Sì, Signore, la promessa è nostra. Ora dovete solo crederla. Voi, è un giorno in cui le menti delle persone sono così disperse, loro, mi dispiace per loro, non sanno cosa credere, uno dice questo, uno dice quello, e che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia vera, il Signore Dio ha detto, è così. Ora egli non può cambiare la sua natura. Ora, credo che ieri sera abbiamo iniziato dal biglietto di preghiera 1, non è così? E abbiamo chiamato circa 20 o qualcosa del genere. Cambiamo proprio nella procedura. Non teniamo alcun biglietto di preghiera affatto. Sì, pregate soltanto. Sapete, un biglietto di preghiera solamente vi porta quassù, ma sento la sua presenza, quindi so che egli è qui. Quanti hanno mai visto una fotografia di quell'angelo del Signore? Così Dio mi è testimone quando vi incontrerò al giudizio. Esso non è che due piedi da dove mi trovo, proprio qui, è così, è qui. Ora, qualcuno che non ha un biglietto di preghiera, alzi la mano e dite, non ho un biglietto di preghiera, e tu devi essere un malato e bisognoso. Bene, proprio ovunque. Ora, vi dirò, cosa ha fatto l'angelo lassù quella volta? Ha voltato la schiena, aveva la schiena voltata verso Abramo, per cui sarei arrivato stasera, non l'ho fatto. E dove gli disse, sarà la stessa cosa la venuta del Signore come fu a Sodoma. Abbiamo scoperto che lui aveva la schiena girata alla tenda. E Sara rise a quello che disse, perché glielo disse. E lei non poteva comprenderlo, essendo solo un uomo là fuori, mangiando la carne che lei aveva fritto, bevendo il latte della mucca e mangiando il vitello. E quello era Dio. La Bibbia disse che lo era. Abramo disse che era Elohim. È così. È Elohim, Dio. Egli svanì davanti ad Abramo. E Dio lo chiamò Signore Dio, Elohim, Onnisufficiente. Nel principio venne usata la stessa parola, e ogni studioso lo sa, nel principio Dio. Guardate l'ebraico, Elohim. Osservate quando Abramo disse Signore Dio, Elohim. Lo stesso uomo, la stessa persona, mostrando che Dio avrebbe manifestato se stesso in carne umana per la progenie di Abramo, per confermare il patto e fare la stessa cosa che gli fece. Lo vedete? La stessa cosa che gli fece là. Egli è sempre un profeta che discerne i pensieri e gli intenti del cuore. Perché quanti sanno che la Bibbia l'ha detto? La parola di Dio discerne i pensieri che sono nel cuore. Ora, se Dio prenderà almeno 3 persone qui dentro stasera, ora, questa è una sfida. Se qualcuno non la pensa così, venite voi a farlo. Se non lo fanno, allora non dite niente di ciò. Vedete? Ora notate, prenderemo almeno tre persone, tre sono una conferma, che sono totalmente estranei. E se lo Spirito Santo solo crederete, e tutto quello che vi chiedo di fare è credere, per fare è credere che questa Bibbia è la verità e che viviamo negli ultimi giorni e questa è la promessa per gli ultimi giorni. E ricordate, Abramo, nessun altro vide qualche altro segno finché il figlio promesso venne sulla scena. Abramo vide ogni genere di segni altro fino a quel giorno, ma quello fu l'ultimo segno. Non verrà mai meno a ciò, alla continuità di Dio. La progenie di Abramo, quello è il loro ultimo segno, vedete? Quello era l'ultimo. Dio, egli sapeva proprio allora che quello era Elohim. E Gesù tornò proprio di nuovo e disse che sarebbe stato in quel modo, ed eccoci proprio qui oggi su ciò, stessa cosa. Gente, questa è la verità, lo so, proprio qui in un piccolo fienile, dite, ebbene, è sempre stato in quel modo. Egli nacque in una mangiatoia e non c'era quasi nessuno che gli credette. Ma sono solo quei semi che credono, se sono ordinati alla vita, ecco tutto. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, così non dovete preoccuparvi. Quello, i loro nomi sono là, lo vedranno. Come lo faranno? Ora, vedete, è solo l'idea. Io potrei pregare, imporvi le mani, parlerò su quello, specialmente domenica pomeriggio. Ma io voglio che vediate che potete porre la vostra mano su di Lui. Egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Lo credete? Credetelo. Ed ora, se Egli lo farà, io conosco qualcuno qui, mi è capitato di guardare, vedo due o tre dei miei amici seduti proprio qui. C'è un ministro e un paio di loro, e uno con la testa chinata, il Signore ha appena guarito il suo ragazzino, una commozione cerebrale, tuttora oggi mi ha chiamato al telefono, e un altro uomo là, il suo piccolo bambino, l'altra sera pensavano fosse morto, e ero su a Beaumont, e noi la chiamata siamo andati, ha messo le mani su di me, ha iniziato a pregare, ha detto, fratello Brano, la parola del Signore è con te, chiedilo a lui. In quello stesso minuto il piccolo bambino tornò in vita e iniziò a vivere di nuovo. E là c'è il padre seduto proprio là, un ministro, e quest'uomo, un incidente d'auto, l'ha lanciato attraverso un'altra cosa l'altra, in un fossato, e ha portato una commozione al cervelletto o altro. Il Signore l'ha guarito perfettamente normale, hanno creduto loro assolutamente. Ora non dite che l'ho fatto io, non ho avuto niente a che fare con ciò, è la loro fede in Dio, ecco cosa l'ha fatto. Abbiate fede, tutto. Gesù lo disse in San Marco 11:22, qualsiasi cosa, se dite a questo monte spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete che quello che avete detto avverrà, potrete avere ciò che avete detto. Ma eccolo, vedete, non è una speranza, è un io lo so. E se egli stesso può mostrarsi vivente, colui che ha fatto la promessa può mostrarsi se stesso, nient'altro al mondo può farlo. Svegliatevi, scuotetevi molto forte il vostro spirito, vedete, niente al mondo può farlo se non Dio. Ora potete considerarlo un malvagio se volete, loro lo hanno considerato malvagio, quindi quando non hanno potuto considerare malvagio il suo spirito, dicevano egli era un diavolo facendo quello, bene, certamente ottennero quella ricompensa. Voi credete soltanto, voi non potete guarire, io non posso guarire, non c'è nessuno che possa guarire, Dio è il guaritore. Ma se solo potete realizzare che proprio colui che servite, che vi siete separati dal mondo per servire, proprio colui che amate, proprio colui che sarà al giudizio, voi nel giudizio con lui per essere giudicati, la sua presenza può venire qui e mostrare che qui, ora il suo corpo fisico non può farlo, quando quello verrà il tempo sarà finito, come il lampo viene dall'est all'ovest, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, ma il suo spirito e la chiesa è venuta, guardate come è arrivata tramite la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, ed ora proprio nel tempo del rapimento, per preparare la chiesa, proprio esattamente nel modo in cui è promesso, proprio nel modo in cui le epoche della chiesa sono allineate, l'abbiamo visto, ogni cosa si avvicina e si avvicina, la Pentecoste è l'ultima organizzazione. Quello è secondo la scrittura, sarà l'ultima organizzazione rigettata con le altre. È così, come organizzazione, nessuna organizzazione è accettata da Dio. È uno, sono individui, sono quelli accettati da Dio. Ora, non potete credere alla sua presenza? Ora qui, non sono che vostro fratello. Ed ora sono stato mandato perché Dio mi disse di venire a fare questo. E quindi gli credo. E se non fosse scritto nella parola per quest'epoca, mi allontanerei da ciò. Ogni cosa che non è in quella parola, io non la credo. Io non l'accetterò. Non dico che non la crederei, ma non la accetto. Non la comprendo. Ma quando in questa parola è una promessa per quest'epoca, la comprendo. E voi? Possa il Signore aiutarci ora. E voi solo allungate la mano ora per fede. Credete nella nostra presenza. Siamo nella sua presenza piuttosto. Ora è quello stesso Gesù che ha fatto la promessa. È qui nella Bibbia, Paolo ispirato, che aveva la rivelazione in tale abbondanza al punto che fu reso nervoso ed ebbe malanni nella carne che non si esaltasse al di sopra dell'abbondanza della rivelazione. E vedete, ha scritto la Bibbia, era così ispirato. Ha scritto i libri della Bibbia come Mosè, era un profeta. Così lui la parola venne a lui e la scrisse. E gli fu permesso nelle scritture, gli scritti sacri. Ora, egli era colui che dice, credono a questo, insegnano queste cose. Ora ricordate che Cristo è risorto dai morti ed è fra noi. E tenetelo nella vostra mente, Cristo è risorto dai morti ed è fra noi. Ora abbiamo visto ogni genere di grande movimento, gridare, lodare Dio, tutto buono. Abbiamo parlato in lingue, profetizzato e tutto, abbiamo visto tutto quello e quello è buono, quello viene proprio insieme adesso. Ma ricordate, l'ultima cosa è la sua presenza divina, la parola stessa. Egli è la parola, il capo, la parola arriva al corpo. Vedete? E poi quella parola, in Ebrei, il quarto capitolo, disse la parola di Dio è più affilata, più potente di una spada a doppio taglio, è un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Ora prendete quella scrittura e fatela scorrere proprio dal principio dei profeti, scorretela proprio fino a Gesù Cristo e vedete se quella non è la stessa cosa. La stessa cosa, poiché egli è conosciuto come il Messia. Ora non è qualche uomo che è qui che è il Messia, è lo Spirito Santo che è il Messia. Cristo e lo Spirito Santo sono la stessa cosa. Quindi eccolo qui ora che opera proprio nella carne, preparando il corpo per la grazia rapitrice. Credetelo, amici. Signore Dio, per favore, lascialo avvenire stasera. Ora, nel nome di Gesù Cristo, prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo. Per la gloria di Dio. Lo dico in modo che comprendiate. Vedete, voi non, se dubitate, voi non va bene rimanere molto a lungo, perché ci sono molte persone sedute qui senza dubbio. Avete visto cosa avviene a volte agli increduli? Va da uno all'altro, come succedeva nella Bibbia. Quanti di voi qui stanno pregando? Sanno che io vi sono estraneo, non so niente di voi. Alzate le mani, che state pregando, così sapete che non sono nulla di voi. Tu. Quell'uomo seduto là con indosso la cravatta nera che mi guarda proprio fisso. Ora guarda, vedi quella luce? Non puoi vederla? Proprio una luce ambra, dorata, verde, qua giù. Credi che sono suo servitore, Signore? Se Dio può rivelarmi qual è il tuo problema, credi, mi crederai con tutto il cuore? Crederai che è Dio? Vorresti farlo? Crederai che verrebbe la tua guarigione? Hai un biglietto di preghiera? No, non ce l'hai. Non ti serve, il tuo problema è il tuo orecchio. Se è giusto, alza la mano. Era nel tuo orecchio, ora non c'è più, se lo credi. Non conosco l'uomo, non l'ho mai visto. Ora qui c'è un uomo seduto proprio vicino a te, in certo modo sta pregando per qualcosa che non va in lui. Guardami, Signore. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai? Credi che sono servitore di Dio? Credi che quello che ti ho detto è la verità? Credi che è la presenza di Gesù Cristo? Credi che la tua schiena starà bene da ora in poi? Lo credi? Alza la mano, se lo crederai. Se lo crederai. Ora chiedete all'uomo, non l'ho mai visto in vita mia, non ha mai toccato me, è a 20 piedi da me. Cosa ha toccato lui? Quello adempie la scrittura e gli ha toccato il sommo sacerdote, stava aspettando là pregando di essere guarito. Vedete, gli ha toccato il sommo sacerdote, non che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, vedete. Ora, cosa ne pensi, giovane uomo seduto là dietro, un giovane che mi guarda in modo così fisso? Credi che Dio ha guarito quel problema ai reni che hai? Lo credi? Alza la mano se lo credi. Vuoi anche smettere quell'abitudine che hai? Buttar via quelle sigarette? Agita la mano così se lo vuoi. Allora deponi e dimenticatele. Gesù Cristo ti ha guarito. Se tu puoi credere. È proprio di fronte a te, è seduta una piccola signora che porta gli occhiali, soffre di un problema nervoso. Credi che Dio ti guarirà, Signore? Alza la mano se lo credi. Bene. Mi farai un favore? C'è una signorina seduta proprio vicino a te e soffre di un problema femminile. Un problema, Signore. È così, Signore. Alza la mano se è così. Drenaggio. Poni la mano su di lei affinché sia sanata, perché lei crede. Vedete, poi vicino seduta a lei, una o due, essa è proprio sull'altra signora, seduta proprio vicino a lei. Lei soffre alle gambe, ha un problema alle gambe. Credi che Dio guarirà le tue gambe? Alza la mano. Eccoti. Credete che Egli sia Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno? Credi seduta là, proprio dietro quest'uomo seduto qui davanti, la signora che è seduta qui? Credi che Dio ha due cose pericolose, una di esse è il cancro. L'altra è artrite. Credi che Dio ti guarirà? Se lo farai, alza la mano. Io credo. Credi? Credi? e gli conferma il patto. Qui c'è una signora seduta che mi guarda proprio dietro quest'uomo. Lei indossa un vestito d'aspetto rosso di qualche genere. Rosso, quassù potrebbe essere un maglione, è troppo lontana, diventa sfocato là fuori. Dopo vedi quello rende uno così debole. L'intera cosa inizia in certo modo a diventare colore latte nella stanza, perché eccola là, è proprio su di lei. Vedete quella luce, lei sta pregando per qualcosa. Se Gesù Cristo mi rivelerà quello per cui stai pregando, crederai con tutto il cuore? Lo farai? Ci sono estraneo. E tu mi sei estraneo, ma ti sei messa in contatto col sommo sacerdote, perché il segnale che egli mi dà è proprio sopra di te, vedi? Il segno so che lo è. Hai un tremendo problema nervoso con cui soffri e hai anche un gozzo alla gola con cui stai soffrendo. Se è giusto, alza la mano. Dite, quello lo puoi vedere? Bene. Non sei di qui. Vieni, non sei di questo paese, questo luogo. Vieni da Memphis. È così. La signora seduta vicino a te, anche lei viene da Memphis. Credi con tutto il cuore, signora? Credi che Dio può guarirti? Credi che sono suo profeta o suo servitore? Quello fa inciampare le persone, vedete? Credi che sono suo servitore? Credi che è Dio che sta compiendo questo parlare? Sai che io non saprei niente di te. Credi che sarebbe Dio allora? Bene, credi con tutto il cuore e hai quello con cui soffri. Hai un... Anche tu hai un problema con la gola. E un'altra cosa, hai un nodulo, un'escrescenza sul fianco. Credi che Dio può dirmi da quale parte è? Se lo è, alza la mano se ti dico la verità. È sul tuo lato destro. Vedi, vedi. Credi che Dio può dirmi chi sei? Ti aiuterebbe? Sei la signora Cox. È così? Vedi, torna. Vedi. Credete? Tutti voi credete ora? Vedete, quella è la conferma del patto per la progenie di Abramo. Sì. Voi potete credere. Vedete? Qui c'è una piccola donna sdraiata qui sulla lettiga. Puoi sentirmi, signora, sdraiata su quella lettiga? Sì. Io non posso guarirti, non so niente di te. Mi sei proprio strana. Ma credi che Gesù Cristo può rivelarmi qual è il tuo problema? Ti aiuterebbe? Lo farebbe? Lo farebbe? Se stai sdraiata là, morirai. La tua unica possibilità di vivere è accettare Cristo. Hai il cancro. È così. Credi che Dio ti sanerà ora? Lo credi? Alza la mano se lo credi. Bene. Al tuo posto, l'unica cosa che puoi fare sarebbe alzarti da quel letto e prendere quello su cui sei sdraiata e andare a casa reclamando la tua fede in Dio come progenie di Abramo. Alzati nel nome di Gesù. Vedete, si è alzata per prendere la sua promessa in Dio. Quanti altri di voi lo credono con tutto il cuore ora? Alzati, hai forza, Dio ti dà forza. Alzati in piedi, eccola. Alzata, fuori dalla lettiga. Ora il resto di voi che vuole ricevere Gesù Cristo si alzi in piedi. Alzatevi in piedi. Alzatevi ovunque. Accettate Gesù Cristo come vostro guaritore. Gesù, Signore, guarisci ognuno di loro. Concedilo, Signore.